qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Leggiamo dall'Avvenire del 18 marzo 2022 di Pietro Saccò. Il default è un intoppo. Mosca ha pagato Citibank. Il caso dell'insolvenza della Russia è diventato una questione da impiegati di banca e avvocati. Gli impiegati e gli avvocati della filiale londinese della banca americana Citigroup in particolare. Il Ministero delle Finanze di Mosca ha confermato quello che aveva anticipato lunedì. I 117,1 milioni di dollari per pagare le cedole alle obbligazioni dei suoi titoli di Stato in dollari con scadenza 2023 e 2043, da versare entro il 16 marzo, sono stati versati sul conto della Federazione Russa presso Citi, filiale di Londra. Adesso sta alla banca, nel suo ruolo di agente pagatore, trasferire questi soldi agli obbligazionisti. Da Citi non hanno voluto commentare la vicenda. Alcuni investitori hanno riferito alle agenzie internazionali che loro i soldi non li hanno ricevuti. Il governo russo ha chiarito che non si può sapere se i soldi arriveranno a destinazione, perché le sanzioni americane potrebbero impedire i pagamenti. Il Dipartimento del Tesoro americano, però, ha risposto che le attuali sanzioni non impediscono alla Russia di pagare i suoi debiti. Probabilmente la banca sta valutando la situazione per evitare di incorrere in una violazione. Il tempo a disposizione c'è. Dal 16 marzo è scattato il periodo di grazia di 30 giorni entro i quali la Russia può saldare il debito senza essere dichiarata insolvente. Un default sul debito estero sarebbe il primo per la Russia dal 2017, perché nel 1998 fece insolvenza sui debiti interni. Renderebbe teoricamente più difficile per Mosca finanziarsi sui mercati internazionali. Nella realtà è più una questione di immagine che di sostanza. Già dal 2019 le sanzioni americane vietano alle banche americane di aiutare la Russia a finanziarsi sui mercati e dopo l'invasione dell'Ucraina nessuna banca occidentale sarà più disposta a prestare denaro a Vladimir Putin. La Russia comunque i soldi al momento ce li ha. Le sue riserve in valuta estera e oro valgono 630 miliardi di dollari.
Ecco, abbiamo appena ascoltato come stanno veramente le questioni rispetto al default che gli occidentali, anzi gli Stati Uniti, imputano alla Federazione Russa. Si dice che la Federazione Russa siamo al limite del tracollo finanziario, eccetera. Allora, come abbiamo sentito, i soldi della rata che dovevano pagare, che scadeva il 16 di marzo, cioè 117 milioni, di dollari, sono stati pagati. Si tratta soltanto che la banca della Citibank li distribuisca a chi li deve distribuire. Ma il problema è quello di terrorizzare tutta quanta l'economia, terrorizzare le persone, terrorizzare tutti per dire che la Federazione Russa è tracollo, non ha più niente e sono alla disperazione. Ecco. Poi dicono che 140 stati hanno votato contro la Federazione Russa, eccetera, il che è vero, particolare. Quei 140 stati che hanno votato contro la Federazione Russa sulle sanzioni sono stati che racchiudono la metà della popolazione mondiale, mentre l'altra metà non ha votato in questa direzione. Sì, c'è una certa differenza nel rispetto ovviamente tra la Repubblica di San Marino e il Sudafrica, non so, l'India, la Cina, c'è una certa differenza. E non è che si può fare in maniera metafisica il rapporto uno a uno, no, ci sono, c'è 1 a 1, poi ci sono le differenze all'interno di questi numeri. Ecco, vi ricordo, così, senza voler fare la coironia, che la Russia ha pagato i 117 milioni di euro, e questo non lo dice la TASS, la Prada o l'Isvestia di una volta, ma lo dice l'Avvenire. Ecco, vi ricordo che il Superenalotto, il jackpot del Superenalotto italiano, è di oltre 170 milioni di euro. Allora, se non avessi i soldi da pagare, potrei ironicamente dire all'ambasciata russa in Italia di fare che cosa? Di giocare al Superenalotto, che se vince il Superenalotto ha pagato i debiti della Russia. Vi rendete conto che siamo di fronte a una situazione veramente ridicola? Se non fosse tragica, hanno spinto il popolo ucraino dicendo che avrebbero vinto, dicendo che loro li avrebbero appoggiati, eccetera, e li hanno spinti, e ci sono decine di migliaia di morti che possono ricadere soltanto sulla coscienza di chi ha spinto in questa direzione, tenendo presente che noi come Radio Nazionale Veneta, ma come anche Veneto Sanissimo Governo, avevamo detto quali erano le condizioni per protestare, ma non le abbiamo detto noi, erano ovvie le condizioni che poi verranno applicate. Cioè, dopo magari 40 giorni di guerra, 30-40 giorni di guerra, si applicheranno le stesse sanzioni, le stesse direttive, le stesse accordi che erano stati presi a Minsk 1 e Minsk 2. Ecco, però il problema qual era? Che l'America doveva, gli Stati Uniti, Biden, doveva impossessarsi dell'Europa, non bisognava lasciare che l'Europa potesse essere autosufficiente, autonoma, poter fare degli accordi con chi ritenevano più opportuno farli, con chi ritenevano che fossero le migliori condizioni per farli, e per fare tutto questo Biden e gli Stati Uniti hanno usato gli ucraini per non hanno fatto gli accordi, hanno usato gli ucraini per scatenare quel po' di guerra, e mentre la cosa si poteva risolvere in maniera del tutto pacifica, e vorrei dire con interessi reciproci. Questo non hanno fatto, e questo cosa succede? Succede che ci siamo di fronte a lutti su lutti, distruzioni, sangue, e tutto questo. Poi gli Stati Uniti alla fine l'interesse soltanto a riuscire loro a essere impossessarsi delle materie energetiche e che cosa? E vendere le loro materiali energetiche, in pratica insisto, che costa tre volte il gas che ci dava la Federazione Russa, e nello stesso tempo impedire che qualsiasi nazione europea, o comunque l'Europa nel suo insieme, fosse in grado di avere un ruolo all'interno del mondo, dell'economia mondiale, che il loro obiettivo è avere un'economia unilaterale, al massimo bilaterale, non certamente multilaterale. Questo è quanto è avvenuto. E io, nel mio piccolo, ma dopo aver attentamente esaminato la questione, penso che sia che gli industriali veneti, chi aveva rapporti commerciali con la Federazione Russa, li continuo a mantenere, anzi li consiglio di ampliarli, e anche se ci sono delle sanzioni, c'è modo per scappare a queste sanzioni. Si tratta di lavorare per esempio con la Serbia o con altre nazioni che agiscono e che collaborano con la Federazione Russa, perché in questo momento, proprio nella situazione attuale, la volontà di collaborare e lavorare insieme con la Federazione Russa, con l'economia russa, significa trarre veramente dei vantaggi enormi. Perché? Perché effettivamente in questo momento diciamo così, che c'è meno concorrenza. Invece meno concorrenza, e la Federazione Russa, io ritengo, sia ben disposta a collaborare e ampliare le rapporti commerciali che esistevano prima, prima della questione con l'Ucraina. Ecco, per questo io penso che sia importante mantenere freddo, essere freddi, mantenere la calma e lavorare ognuno, lavorare tutti insieme nell'interesse. Noi parliamo dell'interesse del Veneto e noi siamo disponibili a collaborare in questa direzione. Ecco, con questo vi saluto, vi ricordo tanto per essere chiari, che la Federazione Russa ha pagato il 16 marzo 117 milioni e 100.000 milioni di dollari, e che il superenalotto italiano è di 170 milioni di euro. Quindi vedete che le proporzioni quali sono a questo livello. Io l'ho fatto con ironia a dire questo, ma la realtà è questa. Vi salutiamo tutti quanti e speriamo che le cose si risolvano, e si risolvano senza portare nella miseria più nera, la nostra terra e il nostro Veneto. Arrivederci.